mare o su un lago è in grado di alzare onde dai 5 ai 7 metri e mezzo. Quando invece poi la burrasca diventa una tempesta o un uragano, quindi la velocità del vento aumenta, anche la grandezza delle onde aumenta. E la caratteristica, diciamo, di queste burrasche solitamente sono tre piccole cose, piccole o grandi. Cioè, innanzitutto la visibilità diminuisce, perché ovviamente, come potete immaginare, la capacità di vedere diminuisce. Adesso i marinai hanno strumenti che in passato sicuramente non possedevano. La burrasca è improvvisa, quindi oltre a non vedere bene, non te l'aspetti, o perlomeno non puoi immaginarti gli effetti. E la terza cosa è che gli effetti delle burrasche spesso sono devastanti, quindi qualche cosa dove non vedi bene, dove avviene molto velocemente e crea danni. E quello che vedremo quest'oggi, il passo di quest'oggi, è un po' anche un'immagine delle burrasche della vita. Noi penso che le abbiamo attraversate e in parte non sono totalmente finite. Il Covid-19 è stata una burrasca. Cioè, nel senso, chi avrebbe mai immaginato che a un certo punto della tua vita la tua libertà viene impedita? E hai paura di toccare le altre persone, hai paura di baciare le altre persone, hai paura di abbracciarle perché potrebbero involontariamente, magari le persone che più ti amano e che più tu ami, potrebbero involontariamente ucciderti. Oppure danneggiarti profondamente. Quella è stata una burrasca, grazie a Dio ne siamo, diciamo, usciti, anche se qualcuno ogni tanto ci casca ancora. La guerra, Russia-Ucraina, adesso ce n'è un'altra, la Palestina e Israele. Queste sono delle burrasche. Le burrasche economiche, io grazie a Dio non avevo un mutuo a tasso variabile, ma quando hanno alzato i tassi di interesse, quando il costo del denaro, grazie alla BCE, continuamente si alzava, chi aveva un mutuo a tasso variabile ha visto crollare tutte le sue sicurezze. Queste sono delle burrasche, le burrasche. E il passo che vedremo quest'oggi si trova nel Vangelo di Marco, non andiamoci ancora, avevamo qualche accenno prima, parla proprio di burrasche e la Bibbia affronta tante volte il tema delle burrasche, delle prove, delle difficoltà e quello che le caratterizza, perlomeno Bibbia alla mano, solitamente sono due cose. Una cosa sono le burrasche che Dio permette e che sono in un certo qual modo frutto di situazioni, di circostanze naturali o meno, dove la mano dell'uomo non forza le cose. Ma ci sono altri tipi di burrasche dove invece è la mano dell'uomo, la crudeltà dell'uomo che ci mette il suo e cercheremo di parlare di queste cose, cercheremo ovviamente di renderlo molto pratico. Il Vangelo di Marco, Marco è praticamente il cugino di Barnaba, Giovanni detto Marco, e lui attinge il suo sapere, diciamo, descrive quello che è accaduto grazie alla testimonianza di Pietro, mentre altri evangelisti erano proprio apostoli, quindi presenti, e Luca si è informato molto. Sappiamo dai padri della Chiesa che Marco attinge da Pietro, quindi è come se fosse la dettatura di Pietro, dell'apostolo Pietro. Questo è importante perché quando verranno descritti determinati eventi, è in un certo qual modo un testimone oculare che ce ne sta parlando tramite Marco. E Marco scrive il suo Vangelo in un momento particolare, siamo intorno al 65 d.C. e la Chiesa è fortemente perseguitata. Ci sono delle burrasche non tanto volute dal caso o dalla situazione o dalle circostanze, ma a causa della persecuzione nei confronti di cristiani. Nerone in modo particolare ha un odio profondo nei confronti di cristiani, li accusa di varie cose, tra cui aver incendiato Roma, e i cristiani si trovano spesso in una burrasca, perché a un certo punto i soldati possono venire e toglierti quello che hai, la libertà, i tuoi beni, i tuoi cari, la tua stessa vita. E Marco scrive questo Vangelo non soltanto per trasmettere la fede salvifica, che è la base, che è il fondamento, ma anche una fede quotidiana. Perché Gesù non ci salva solo dall'inferno, dal giudizio, questa è la cosa più importante. Gesù ci guarisce, è una guarigione quotidiana quella del Vangelo, è un qualche cosa che ha un impatto sulle nostre vite, altrimenti è una bella favola, un bel sogno, se non è in grado di plasmare le nostre vite. E Marco, tramite questo Vangelo, vuole dire: guarda Cristo, lui non soltanto ti salva dal giudizio, lui è quello che ti guarisce. Lui è quello che ti salva dalle tue paure, lui è quello che ti salva dalle situazioni dove tu sei così piccolo che ti schiaccerebbero. Però salvare non vuol dire che non te le fa vivere. c'è stata una bella testimonianza prima, grazie a Dio è intervenuto, ha impedito che in un incidente, ho capito questo, qualcuno si facesse profondamente male, ma non lo fa mica sempre. A volte nell'incidente ci si fa molto male, altre volte si muore, Dio è scomparso, no, resta sovrano, come abbiamo cantato più volte. E allora Marco vuole dire, aggrappati a Cristo sempre e comunque. Andate nel Vangelo di Marco, capitolo 4, leggeremo dal versetto 35, ovviamente è un passo molto famoso, quello della tempesta sul lago, e vedremo in questo passo tre motivi per fidarci di Gesù nelle burrasche della nostra vita, perché quello che vedremo è l'esempio di apostoli che affrontano una burrasca, ma poi deve avere un impatto anche ovviamente sulla mia, sulla tua vita, sulle nostre burrasche. Quindi tre motivi per fidarci di Gesù nelle burrasche della nostra vita, e il primo motivo è perché Lui ha il controllo assoluto delle circostanze che vivi tu, che vivo io. Questa deve essere la nostra prima certezza. Versetto 35 di Marco capitolo 4. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro, passiamo all'altra riva. Innanzitutto Gesù prende l'iniziativa. C'è stata una giornata molto impegnativa, adesso cercheremo di descriverla molto brevemente, una giornata in cui lui, come al solito, era totalmente impegnato, totalmente dedito a insegnare, a guarire, cacciare demoni, contendere con farisei, scribi, sadducei che lo contestavano. E il tutto avveniva non come tante volte avviene nei film, non so se avete visto qualche film sicuramente su Gesù, sui Vangeli eccetera, solitamente hai una visione simile, cioè Gesù che parla alle folle, tutti in religioso silenzio, tutti ascoltano, bellissimo. La realtà era un po' differente e la realtà ce la mostra sempre Marco al capitolo 3, guardate dai versetti 7 a 10 del capitolo 3. Dice, poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare e dalla Galilea una gran folla lo seguì e dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea, da oltre il Giordano e dai dintorni di Siro e di Tiro e di Sidone una gran folla. Udendo quante cose gli faceva andò da lui. Egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla. Perché avendone guariti molti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo. No, non c'era religioso silenzio. C'erano folle di persone che facevano chilometri e chilometri, non con mezzi come i nostri, ma con mezzi di fortuna o difficoltà, arrivavano e cercavano di toccare Gesù. C'era la chiara convinzione che tu dovevi entrare in contatto con questo grande profeta per poter guarire, e ci sono tanti casi biblici che lo mostrano, e la gente cerca di precipitargli addosso. Immaginatevi le persone che avevano davanti altre folle che gridavano, maestro guarisci mio figlio, maestro libera dal demone mia figlia eccetera. Immaginatevi questo caos, e poi i farisei che gridano ancora più forte per cercare di chiudergli la bocca, tu hai un demone, tu sei un samaritano, tu sei un beone, tu sei un mangione. Questo grande caos, e se voi sapete, visto che Gesù è pienamente uomo, oltre ad essere pienamente Dio come tutti noi, uomo come tutti quanti noi, giornate profondamente di tensione sono qualcosa che stanca profondamente. E quando noi siamo profondamente stanchi, quello che noi cerchiamo è di dormire, di riposare, di staccare, di allontanarci. Ovviamente anche Gesù ne ha bisogno, ne hanno bisogno i discepoli, ma Gesù prende l'iniziativa perché sa che dall'altra parte del lago c'è qualcuno che lo aspetta. Andando avanti vediamo che Gesù va incontro e va a guarire l'indemoniato di Gerasa, qualcuno che non potrà, a differenza di tanti altri, supplicarlo di essere guarito, ma Gesù ha in cuore quell'uomo, vuole guarirlo e dice andiamo dall'altra parte, prende l'iniziativa per attraversare questo lago. E oltre a voler guarire quest'uomo, lui sa, Gesù sa, che sarà una grande lezione per i suoi discepoli. L'avrebbe potuto tranquillamente impedire, lui è Dio, ma non lo impedisce. Questa è già una prima lezione. Gesù potrebbe impedirci un sacco di problemi, ma tantissimi problemi, ma lui non vuole impedirlo. Non è che gli sfugge, non è che è distratto, fa proprio parte del suo brano, del suo piano. Quando leggiamo passi tipo tutto coopera al bene, tante volte li leggiamo troppo velocemente, tutto coopera al bene, tutto coopera al bene, tutto coopera al bene, anche quello che non ci piace affatto. Versetto 36, tornando al capitolo 4, I discepoli, congedata la folla, lo presero così come era nella barca, c'erano altre barche con lui. Dei quattro Vangeli, dei tre sinottici, Marco è l'unico che dice che oltre alla barchetta degli apostoli ci sono altre barche, quindi altri saranno testimoni di quello che sta per succedere, anche se non saranno testimoni delle parole di Gesù e del modo in cui Gesù agirà. Quindi partono, versetto 37, ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa si riempiva. Come dicevo, questo è il lago di Galilea, non è un mare, anche se veniva chiamato così. Loro partono dalla sponda ovest e devono andare verso direzione est. Gli esperti dicono che c'è circa un'oretta e mezza di viaggio con una barca fatta come le barche di 2000 anni fa. E le persone che sono su questa barca sono molto più esperti di me o di voi, non so se c'è qualche esperto marinaio, ma alcuni di questi apostoli, alcuni di questi discepoli lo facevano di mestiere, basta pensare a Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, quindi, e qual era il loro ambiente di lavoro? Era proprio quel lago, quindi non è che non lo conoscessero, erano abituati alle burrasche, erano abituati, era qualcosa di normale. Dicono gli esperti che, visto che questo lago, diciamo, si trova a 230 metri sotto il livello del mare e ci sono delle colline alte a est e ovest, il vento spesso crea delle burrasche, alza le onde, quindi in fin dei conti loro erano abituati a questo ambiente lavorativo, era normale per loro vederci poco, era normale per loro che qualche cosa avvenisse all'improvviso, ma questa non è una burrasca normale. Il testo qui dice una gran bufera, letteralmente un turbine, cioè dà l'idea di qualche cosa di molto profondo, di molto intenso, che loro non sono abituati ad affrontare e dove, davanti al quale loro realizzano di non avere gli strumenti per poterlo affrontare. È qualcosa che li mette in crisi profondamente. È una gran bufera, onde altissime, vento fortissimo, e queste onde buttano l'acqua nella barca e una barchetta dopo un po' affonda. E queste persone iniziano ad andare in crisi. E come si diceva, questa è proprio un'immagine delle tempeste che io e tutti quanti voi siamo chiamati ad affrontare, perché sicuramente ne affrontiamo. Facciamo qualche esempio. Noi in chiesa abbiamo da non molto perso un fratello che si è ammalato di tumore e lui l'ha scoperto da un giorno all'altro, non stava tanto bene, ha fatto delle analisi e le analisi erano devastanti. Queste sono delle tempeste. Il Signore non lo ha liberato da queste tempeste, perché poi questo fratello è andato alla presenza del Signore. Ci sono altre cose, non so, è capitato anche a noi, è capitato a tanti altri. Scopri che il bambino che nel grembo ha tua moglie non nascerà. Il Signore permette che quel bambino viene a mancare. Magari non era il nostro caso, però magari ci hai sperato tanto, magari hai fatto tanti mesi in preghiera sperando che questo bambino potesse nascere e crescere e vivere con te, godere del tuo amore, ma Dio dice no. Oppure, questo mi è capitato, sei un padre di lavoro, sei un padre di famiglia e lavori e a un certo punto la tua azienda chiude, non hai più il lavoro. Anche queste sono delle burrasche e il Signore potrebbe in un momento soltanto risolvere questi problemi, ma non li risolve. Oppure sei un padre, una madre, hai un figlio adolescente e scopri a un certo punto che tua figlia o tuo figlio si taglia, autolesionismo, oppure cade vittima dell'anoressia e ti rendi conto che tu preghi, tu cerchi di aiutare, tu ami i tuoi figli, ma ti rendi conto che puoi arrivare fino a un certo punto, ma non hai gli strumenti. Oppure ti rendi conto che tua figlia, che tuo figlio, che dopo tanti anni in cui sembrava che il Signore avesse conquistato la sua vita, non ne vuole più sapere e inizia a frequentare magari persone sbagliate e tu realizzi immediatamente che questa burrasca è più grande delle altre, non hai gli strumenti. Oppure a volte le burrasche avvengono a causa della cattiveria delle persone. Magari sei un ragazzo adolescente e a un certo punto qualcuno inizia a prenderti di mira, magari sui social, magari in classe, e inizia a diventare l'oggetto di scherno di un gruppo di bulli. Questa è una tempesta. E non è capitata dal caso, c'è qualcuno che volontariamente vuole farti del male, gode nel farti del male. Oppure due genitori che a un certo punto si lasciano e distruggono totalmente i punti di riferimento di un ragazzo, di una ragazza adolescente che ha bisogno proprio in quel momento di avere dei pilastri e non ce li ha più. Ci sono situazioni che possono realmente devastarci e che Dio può nella sua sovranità permettere che si manifestino e che si manifestino per molto tempo. Quindi torniamo dai nostri apostoli, diciamo dai discepoli, loro sono in un momento di grande difficoltà e dall'altra parte c'è Gesù. Versetto 38, egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che noi moriamo? Il guanciale a poppa è un cuscino di cuoio dove si sedevano i rematori per remare e io per anni, vi dico la verità, ho pensato che Gesù stesse facendo finta. Cioè, dicevo, ma come fai a dormire tra gente che urla, onde enorme, l'acqua che ti cade addosso? Però poi rivedendo bene, come abbiamo visto prima, Gesù è devastato, è stanchissimo, mostra proprio la sua fragilità umana nella stanchezza, nell'essere stanco, non avere le risorse fisiche, anche solamente per svegliarsi in una situazione del genere. Ma c'è di più, non è solamente un uomo come noi, profondamente stanco, nel suo dormire c'è un senso di pace che è in contrasto con l'ansia e l'angoscia degli apostoli. Lui ha pace perché è consapevole di chi è suo padre e di chi è lui, e come vedremo dopo, questo fa la differenza. Ovviamente noi non avremo mai questa pace in noi stessi, ma il progetto di Cristo per noi è trovare questa pace in Lui. Questo sarà l'oggetto della riprensione poi di Gesù nei confronti degli apostoli. Ma qui loro lo vedono addormentato, inerme, distaccato, impotente, e gli dicono, non ti importa che noi moriamo, c'è una forte riprensione qui, ma fai qualcosa. Certo non si immaginerebbero mai cosa sta per fare. Questo andava oltre, perché sennò non rimarrebbero poi stupiti. Però perlomeno dacci una mano, butta fuori l'acqua dalla barca, prega il Padre, qualche cosa succederà, ma fai, perché quando noi siamo in crisi dobbiamo fare. Una delle nostre caratteristiche, qua non so voi, ma per me, a me funziona così, quando c'è una difficoltà io devo trovare una soluzione, io devo pianificare una soluzione, io devo fare. E allora nel vedere questo Gesù che dorme, ma non fai, allora sei un menefreghista, allora non ti interessa di noi, allora non ti interessa. E magari noi non abbiamo mai il coraggio di pronunciare queste parole davanti a Dio o davanti ai nostri fratelli, però qualche volta magari lo pensiamo. E se anche la nostra mente non ha il coraggio di formulare queste parole, lo realizzano le nostre reazioni. Perché ci sono solo tre possibilità davanti alle difficoltà della vita. La prima, quella che la maggior parte delle persone crede, Dio non esiste, quindi tiriamoci su le maniche, diamoci da fare, il caso ha voluto questa cosa, dobbiamo affrontarla. La maggior parte delle persone, anche religiose, reagisce così. Ma poi ci sono i credenti. E se i credenti non scelgono di fidarsi, automaticamente stanno accusando Dio, perché non possono dire Dio non c'è, ci credono. E non possono neanche negare la sua onnipotenza. Ma allora se tu ci sei e sei onnipotente e io sto così tanto soffrendo, allora sei cinico, allora sei crudele. Allora mi stai forse punendo per qualcosa, questi altri meccanismi, Dio mi vuole punire per qualche cosa. E allora iniziano queste accuse. Signore, ma non vedi che siamo bagnati, infreddoliti, spaventati, fai qualcosa, io ho perso il lavoro, ma intervieni, a te basta una parola per aprire una strada, perché non lo fai? Io sono malato, mia moglie è malata, i miei figli sono malati, intervieni. Agisci nel suo cuore, agisci sul suo fisico, tu puoi farlo, e allora perché non lo fai? La terza strada invece è fidarsi. Anche quando non capiamo, anche quando passa tanto tempo, anche quando sembra impossibile, perché la promessa di Dio è che è in grado di darci delle forze che vanno oltre la nostra logica, di darci una pace che supera l'intelligenza. Questa è la sua promessa. Versetto 39, Gesù si sveglia e reagisce. Egli svegliatosi sgridò il vento e disse al mare, taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Questo è colui che hanno sulla barca gli apostoli, un uomo stanco, sfinito, fragile, ma nello stesso tempo pienamente Dio. E quando lui si alza con un cenno, blocca tutto, e questo sarà una delle cose che scioccherà gli apostoli, perché le burrasche, così come arrivano, possono cessare in un momento qualsiasi, ma lui, come vedremo, sgrida sia il vento che il mare, quindi c'è uno stato di calma totalmente innaturale e sovrannaturale che scioccherà profondamente gli apostoli. Quindi lui si alza e dice: adesso basta, e tutto si ferma. E nel Vecchio Testamento colui che ha l'autorità di domare il mare è Dio. Leggo un paio di salmi, li cito io così. Salmo 89 dice: Signore, Dio degli eserciti, chi è potente come te? La tua fedeltà si manifesta attorno a te. Tu domi l'orgoglio del mare. Quando le onde si innalzano, tu le plachi. Ad esempio, Salmo 107. Quelli che solcano il mare su grandi navi e trafficano sulle acque vedono le opere del Signore, le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro viene meno per l'angoscia, traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed egli li libera dalle tribolazioni. Riduce la tempesta al silenzio, le onde si calmano, si rallegrano alla vista delle acque calme e li conduce al porto tanto sospirato. Quindi Gesù calma il tutto. E quindi nella burrasca Gesù dobbiamo fidarci di lui non soltanto perché ne ha il controllo, ma per un secondo motivo, perché si aspetta che ci fidiamo. Cioè lui se lo aspetta. Lui si aspetta che il risultato della relazione tra noi e lui, del fatto che lui ci ha redenti, sia fiducia nelle difficoltà. Versetto 40. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede. Qui paurosi è un termine forte. Perché siete così codardi? È quasi, non dico un insulto, ma è un termine molto forte. E Gesù non fa leva su quello su cui noi tante volte facciamo leva, magari con i nostri figli, sbagliando, nel senso: forza, coraggio, sii uomo, non piagnucolare, reagisci. Non sta dicendo questo, non li sta spingendo a trovare fiducia in loro stessi, nelle loro risorse, ma in lui. Perché siete così paurosi? Non avete ancora, cioè, fede, non vi fidate ancora di me. Dopo tutto quello che avete visto, i miracoli, le guarigioni, le opere, io sono ancora sotto esame? Vi siete già dimenticati di quello che ho fatto? Noi tante volte dimentichiamo che non abbiamo a che fare con una religione, una filosofia, qualcosa di astratto. Noi abbiamo a che fare con una persona, perché Dio è una persona e la nostra mancanza di fiducia ferisce questa persona. Vi faccio un esempio che faccio spesso perché mi ha colpito. Come ti sentiresti se tuo figlio, tua figlia, tanti hanno dei figli anche piccoli, vai a prenderlo a scuola o, sì, diciamo, scuola di infanzia, scuola elementare, ritardi un pochettino e ti dice: meno male che sei venuto a prendermi, pensavo che mi avresti abbandonato per sempre. Ma che cosa dici? Dai, ma scherzi. Poi torni a casa e passa mezzogiorno, arriva a 12:30, alla 1, che solitamente mangi intorno a mezzogiorno, finalmente prepari e dici: meno male che hai preparato, ero convinto che non mi avresti mai dato più da mangiare. Ma dai, ma che cosa stai dicendo? Ma che cosa dici? Una volta ci puoi ridere sopra, ma quando iniziano ad essere 2, 3, 4, che cosa capisci di tuo figlio? Dici: ma tu hai capito chi sono? Ma tu hai capito che io ti amo veramente? Ma lo sai che sarei pronto a morire per te? Ecco, questo è il modo in cui noi ci comportiamo con Dio ogni volta che dubitiamo di Lui. Perché quante volte il Signore è già intervenuto nella mia e nella tua vita? Quante volte il Signore ha risolto situazioni che apparentemente erano irrisolvibili e ha aperto porte che apparentemente non erano apribili o ha risolto cose grandiose? Grazie Signore, sei un Dio straordinario, fino alla prossima però, perché poi sono pronto a dimenticarmi tutto e ritornare ancora in crisi davanti alla prossima difficoltà. E allora sono come quel bambino che dice: pensavo che non venivi più a scuola a prendermi. Ma quella persona che io chiamo Dio è colui che è morto sulla croce al posto mio. Si è fatto carico di peccati non suoi e li ha trattati come se fossero i suoi. È morto sulla croce per me e per te. E allora dice Paolo nella lettera ai Romani: ma se ci ha dato il figlio, pensi forse che non si prenderà cura delle altre cose? Teoricamente lo sappiamo, lo cantiamo, il problema è all'atto pratico. che siamo pronti a dimenticarci. E allora qui Gesù dice: ma non avete ancora fede in me? Queste cose feriscono il Signore, feriscono il Signore. Però, come dicevo prima, citando l'esempio, a volte il Signore interviene velocemente e risolve il problema, altre volte non interviene velocemente. Quella malattia rimane, il lavoro non lo trovi così facilmente, il figlio così tanto amato fa fatica a uscire da determinati legami, che può essere l'anoressia o qualunque altra cosa. E la terza lezione è che il Signore non solamente ha il controllo della tempesta, della burrasca, non soltanto si aspetta che ci fidiamo di Lui, ma il terzo punto è che Gesù usa queste tempeste per mostrarci chi è, per farci conoscere Lui in modo sempre più profondo. Versetto 41. Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale perfino il vento e il mare obbediscono? Cioè, chi abbiamo sulla barca che non solamente ha bloccato il vento, ma anche le onde si sono fermate subito, perché le onde vanno avanti per un sacco di tempo, per forza d'inerzia. Ma lui placa ogni cosa e sono impauriti, gran timore, una gran paura. È lo stesso termine che Marco userà alla fine del suo Vangelo per descrivere il sentimento delle donne che vanno al sepolcro e si rendono conto che Gesù è risorto dai morti, e vedono l'angelo e sono spaventate, la pietra rotolata, e loro sono preoccupati. E la frase importante è questa: chi è dunque costui? Ma chi abbiamo sulla barca? Ma chi è? Questo è il punto. Ma chi è? Questa è la cosa che dobbiamo applicare a noi. Ma chi è? Perché noi ci fidiamo di chi conosciamo. Ma chi è che si fida di una persona che non conosce? Saremmo degli stupidi, degli sprovveduti. Noi ci fidiamo di chi conosciamo bene. A chi daresti in mano le chiavi di casa tua? A chi daresti in mano il tuo portafoglio? Senti, me lo tieni un attimo. A chi daresti in mano i tuoi documenti, il tuo telefono? Al primo che passa? No, una persona che conosci. E più conosci, più ti fidi. Questo è il punto. Ecco perché non si sono fidati, perché non lo conoscevano ancora bene. E questo vale anche per noi. Ma chi è dunque? Se non lo conosci, non ti fidi. Non basta cantare, non basta pregare, devi conoscere il Signore sia approfondendo la sua parola che approfondendo le esperienze di vita, conoscerlo, una relazione intima, profonda. Chi è costui? E allora, finché non lo conoscerai a fondo, forse lui non farà smettere la tempesta. Ci ricordiamo di Giobbe. Quante burrasche ha vissuto, ha perso i beni, i figli, la salute. E lui, in fin dei conti, era l'uomo più giusto della terra. Non è che Dio lo stava punendo, gli stava dando uno strumento per conoscerlo di più. E quando Dio si rivela a lui nella tempesta, non è che gli dà spiegazioni, dice scusa Giobbe, gli mostra chi lui è. E Giobbe finisce con queste parole: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma allora l'occhio mio ti ha visto. E la tempesta ancora non era finita, e poi Dio l'ha fatta cessare. Quando? Quando ha capito Giobbe con chi realmente aveva a che fare. Quindi la tempesta tante volte non finirà fino a che non avremo compreso quello che Dio vuole insegnarci. Voglio concludere con un paio di proverbi. Uno dice: il buon marinaio si conosce nelle tempeste. E un altro, un detto anonimo, dice: un marinaio non è definito da quanti mari ha navigato, ma da quante tempeste ha superato. Che cosa mette in evidenza la mia fede? La tempesta. Perché fin tanto che le acque sono calme, io posso bleffare con chiunque e far finta davanti a chiunque di essere un uomo, una donna di grande fede. E gli altri: caspita, che grande fede che ha quella persona. Vediamo quando sarà messa alla prova la concretezza, perché lì poi non puoi fingere. Ha voglia di mettere la mascherina o il sorrisino davanti ai fratelli, si vede se sei disperato. E allora è lì che il Signore vuole andare a fare la differenza. Tre motivi per fidarti di Gesù nelle burrasche della tua vita. La prima, perché al controllo delle circostanze che vivi, lui non è né distaccato né inerme, anche se a volte può sembrarci così. La seconda è perché si aspetta che io e te lo facciamo. La diffidenza ferisce sempre un cuore che ci ama. E la terza è perché le usa per mostrare se stesso, vuole farci capire chi lui è e intensificare una relazione con noi sempre più intensa. Voglio concludere con questa frase. Spesso sentiamo dire: siamo tutti nella stessa barca. Non è vero. Non ci credere è una bugia. Siamo tutti nella stessa tempesta. Ma se sei di Cristo, tu sei su una barca diversa. Perché sulla tua barca c'è Gesù Cristo. Lui ti porterà a riva, ma lo stato d'animo del viaggio dipende da te. Perché se non ti fidi di lui, nella burrasca lo vedrai inerme che dorme e saremo inutilmente angosciati. Che il Signore possa avere pietà di noi e continuare a lavorare sui nostri cuori affinché siamo sempre più in grado di affrontare le burrasche della vita. Amen.